Potevo anche farvi la lettura breve, ma siccome ritengo che questo Vangelo sia molto, molto, anzi il Vangelo è molto prezioso, non si fanno sconti, così o andatevi a leggere Topolino. Prima cosa, questa parola è molto importante e vedremo come riguarda la nostra vita. La parola del Vangelo di questa domenica è la cristallizzazione di una catechesi prebattesimale della Chiesa primitiva. Cioè, quelli che chiedevano il battesimo venivano illuminati da questa parola che riguardava la vostra vita. Allora, qui stiamo facendo la Quaresima. Qual è la parola su cui continuamente dobbiamo fare i conti, sperimentando che non si realizzi in noi? Bocciati. Averai! Asini! Ho studiato. Ecco perché poi fate brutta figura. Amerai. È facile amare la mamma quando è nevrotica pazza? Rispondi Francesco. È evidente. Amerai, non è possibile. Quindi, ancora una volta, questo Vangelo riguarda la questione fondamentale della nostra vita. E che cosa usa per farci capire dove noi sperimentiamo l'aridità, eccetera? L'acqua. L'acqua è la vita. Infatti la vogliono privatizzare quei bastardi. L'acqua è il bene vitale, essenziale. Noi siamo fatti in altissima percentuale di acqua. Le grandi città e le grandi civiltà sono sorte sui grandi fiumi dove c'è l'acqua. Ma non è soltanto una questione idraulica o di innaffiamento. È una questione vitale. Tu puoi vivere senza mangiare diversi giorni, ma senza bere no. Anche se vai a fare la dieta, ti dicono che devi bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno. Quindi l'acqua è fondamentale. Ma che cosa rappresenta l'acqua con la quale non è possibile vivere, che abbiamo bisogno di prendere sempre? L'acqua rappresenta l'amore. L'uomo non può vivere senza amore, la sua vita è senza significato. Ora, cosa fa? Cosa sta succedendo? Inquadriamo la questione geografica. Gesù sta andando a Gerusalemme, a metà strada, passa non per la valle del Giordano, ma passa in territorio che spesso evitavano gli ebrei che andavano a Gerusalemme, che era la zona dei Samaritani. La Samaria era una terra inospitale per gli ebrei, perché c'era una questione teologica per cui gli ebrei disprezzavano i samaritani e viceversa. Ma Gesù passa lì perché? Cioè, in un luogo molto importante, è uno dei, il pozzo di Giacobbe, lì a Sichem è stata fatta una grande alleanza quando sono entrati nella terra promessa il popolo con Giosuè, l'alleanza di Sichem. Ma soprattutto Boaz incontrò Ruth, cioè ci sono tantissimi richiami, è un posto molto importante. Boaz si vede quella giovane vedova e si innamora di quella giovane vedova e prende in sposa questa donna da cui avrà la discendenza, nascerà Davide. Allora, questo luogo molto importante, c'è un pozzo. Pozzo è il luogo dove si fa prendere la vita, senza acqua non si vive. Quando ero in Camerun c'era un'associazione caritativa che si chiamava L'eau, c'est la vie. L'acqua è la vita. Allora, è lì, mezzogiorno. Voi dovete capire che mezzogiorno in Palestina è dura. Picchia forte il sole. E dal paese che è sulla montagna, sulla collina, una donna è scesa al pozzo a prendere l'acqua. Allora, voi siete polli d'allevamento qui, ma quelli che vivono la realtà della vita concreta, che non hanno l'acqua che gli arriva col rubinetto, con le balle, l'acqua è sempre nella valle e i paesi sono sulla collina per la malaria, perché ci si può difendere meglio, però l'acqua bisogna andarla a prendere. Allora, non si va mai a prendere l'acqua a mezzogiorno, c'è troppo caldo. A che ora ci si va a prendere l'acqua? Prima che sorga il sole. Primo giorno che ero in Camerun, alle 4 del mattino, un regò da matti, ma cosa è successo? 4, tutti che vanno giù al fiume, alla riviera, a prendere l'acqua. E sapete chi va a prendere l'acqua soprattutto? I bambini. Bambini come voi, anche i più piccolini, anche tuo fratello lui, hanno tutti in casa un secchio proporzionato alle loro capacità di trasporto, vanno giù al fiume, poverini, con le ciabattine, mica le scarpe. Wow, che scarpe da fighetto che ho da 500, 750 euro, no, niente. Le ciabatte, le infradito, si fa per dire, vanno giù, prendono l'acqua, se la mettono in testa e salgono sul sentiero. Voi immaginate, gli vola tutta l'acqua in testa, poverino. Però portano l'acqua a casa, l'acqua è un lavoro che fanno i bambini, lo fanno alla mattina presto, perché poi è troppo caldo. Quindi, come mai questa donna samaritana è andata a mezzogiorno? Perché si è svegliata tardi. Si è svegliata tardi. Quindi vuol dire che questa qua di notte ha fatto dell'altro. Perché doveva andare a letto presto per andare a prendere l'acqua in un tempo favorevole. Ma siccome non si può vivere senza acqua, anche se si è svegliata tardi, affrontando il caldo va giù a prendere l'acqua. Sembra quasi che Gesù sappia, anzi non sembra, è proprio così, lui la stava aspettando, perché lui sa che deve incontrare questa donna. E gli chiede una cosa, gli dice una cosa. Dammi da bere. Cioè, che cosa chiede Gesù a questa donna? Quello che tutti gli uomini hanno chiesto a lei. Un po' d'amore, un po' di vita. Dammi da bere. Guardate che questo è molto importante, perché anche sulla croce Gesù chiede da bere, dice ho sete. Quindi Gesù cerca il nostro amore. E lei dice, ma come, io sono una maledetta, tu con me parli con me addirittura. Poi, oltretutto, attenzione, un'altra cosa che voglio dire. I pozzi erano un luogo dove ci si incontrava e nascevano i fidanzamenti. Perché andando a prendere l'acqua c'era da fare la fila. Voi non sapete niente di pozzi. C'è da fare la fila, tutti quelli, allora ti muoviti su quest'altro momento, allora intanto che lei... E come si chiama, signorina? Mi chiamo... Capito? Ma cosa fa stasera? E da lì si fidanzavano. Per esempio, nel libro dell'Esodo, quando Mosè scappa dall'Egitto perché lo vogliono uccidere, arriva a un pozzo dove vanno le figlie di Labano che devono far abbeverare il gregge, sono tutte donne, arrivano dei pastori cattivissimi con dei legni, le cacciano e fanno bere il loro bestiame. Allora Mosè prende le difese di quelle donne e fa bere loro le pecore. Quando il padre sa che cosa è successo, dice chiamate quell'uomo. E cosa fa il padre? Gli dà in moglie una di queste figlie. E così altri incontri sono accaduti ai pozzi, dove andiamo a cercare da bere. Lì nasce la possibilità di una relazione che dia la vita, perché il matrimonio è in funzione della vita. Allora, dice, ma come fai tu? Io sono un maledetto, tu mi chiedi a me. E Gesù gli dà una risposta incredibile, perché gli dice: se tu sapessi chi ti ha fatto questa domanda, tu me l'avresti chiesto da bere. Cioè, io sto cercando disperatamente l'amore, questa donna, perché, glielo confesserà dopo, ho avuto 5 mariti e quello con cui sto non è mio marito. Perché? Che cosa vuole dirci questo brano del Vangelo? Che lo sposo della nostra anima è Cristo. È inutile che ti lamenti di quello lì, ma sì, però è un egoista, è il massimo, il nostro. Normalmente i maschi sono egoisti, fa parte del codice genetico, c'è dentro proprio un microchip che... Ma perché è un egoista? Perché non corrisponde a certi tuoi desideri. Non sto giustificando i maschi, sto dicendo che nessuno corrisponderà mai alla profondità e al bisogno grande d'amore che c'è nel nostro cuore. Perché, dice Sant'Agostino, il nostro cuore è stato fatto per te e trova pace solo se riposa in te. Quindi, se tu non incontri Cristo, vivrai disperatamente con un bisogno enorme di amore che mai troverà soddisfazione. Perché quell'amore che cerchi è qualcosa che supera la capacità dell'uomo. È un amore dell'anima, dell'eternità, dell'immensità. E te lo può dare solo il vero sposo. E chi è il nostro sposo? Cristo. Dici, allora ho sbagliato a sposarmi. No, è un incidente della vita. Cioè, la nostra vita è segnata... Tu fai, ma te Pietro hai sbagliato a fare il prete? Sì, è un incidente della vita. Cioè, a un certo punto il Signore ci ha dato un incontro, ma non perché lì si esaurisca la nostra ricerca. È un compagno di cammino, certe volte un aiuto per la conversione. Cioè, capite? Ma quello che ci manca è Lui. Se tu conoscessi... Io ti posso dare quello che tu cerchi continuamente bussando a tutti i cuori delle persone che incontri. Io ti darò un amore, perché fratelli miei, guardate che se non studiate andate da un'altra parrocchia voi, Allora, il primo comandamento dice: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il secondo dice... Ho paura a rispondere. A scuola solo perché magari ti danno i voti, qua niente. Sì, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi il nostro desiderio d'amore non si esaurisce solo nel problema spirituale, tra virgolette, ma nella relazione con l'altro. Il problema è che per amare l'altro devi avere una sorgente dentro di te. E questa sorgente è Cristo, altrimenti con tutti i tuoi sforzi, prima o poi, finisce. Capisci perché è finita quella relazione? Perché alla fine chiedevi all'altro quello che l'altro non ti poteva dare e chiedevi a te stesso troppo, e a un certo punto non ce l'hai fatta più, si è rotta la corda. Non è che sei cattivo. Cioè, non è che uno si è separato perché era cattivo, ma non lo penso minimamente. Ma perché più di quello non era possibile dare. Allora, ecco lo sposo. Vai a chiamare tuo marito e torna lì. Ora sapete, anche questa cosa, intanto che Gesù parla alla donna, questa donna subito gli dice una cosa che è strana. Gli dice la donna: Signore, che non è, excuse me mister, no, è mio Baal. Cioè il Signore lì, la donna comincia a riconoscere che quell'uomo lì al pozzo è importante. Baal è la divinità, sono gli idoli. Ora, Bisogna passare a riconoscere il vero sposo. Lei lo chiamerà veramente mio Signore, mio sposo. E dov'è che il Signore a noi ci ha sposato? Sulla croce. Lui si è unito a noi sulla croce, letto d'amore dove ci ha sposato il Signore. E ci ha sposato di un amore eterno, indissolubile, perché l'amore vero è indissolubile, se no è aria fritta. In che modo? Inchiodato sulla croce. Per amore di chi? Mio e tuo. Allora, siccome so che voi siete sottili speculatori di questo mondo, voi non capite quello che vi sto dicendo. Dovete passare un altro piano. Io l'altro giorno sono stato chiamato da un signore molto anziano che mi conosce da quando sono ragazzo. Ha detto: senti Don Pietro, io ho bisogno di confessarmi, parlo con te che ti conosco dalla vita. E qual è il nocciolo della questione che mi ha detto quest'uomo? Un uomo importante, anche nell'ambito cattolico, eccetera. Dice: io mi porto dentro un nodo nell'anima. Io non riesco a credere perché Gesù è un grande uomo. Il Vangelo è il più bel libro, il best seller della... Ma io come faccio a credere? Non riuscivo neanche a dirlo. Che Gesù è vero Dio, è vero uomo. E io ho detto: ma c'è, questa qui roba già sentita. È il problema della comunità cristiana primitiva. Lui è uno che è molto grande intellettuale, anche cosiddetto cattolico, ma l'incontro con Cristo non è qui, è qui. Poi da qui sale e illumina qua la cabeza. Il primo incontro è affettivo. Quando eri bambino, cosa ti hanno spiegato? Il teorema di Pitagora o ti hanno dato la tetta ad acciucciare il latte? Perché se uno gli hanno dato solo il teorema di Pitagora, è morto. Cacchio, sapere il teorema di Pitagora, è morto. E non gli hanno dato la mammella, non gli hanno dato il latte della mamma. La prima esperienza di conoscenza è un'esperienza affettiva dove c'è una relazione così intensa che è di pancia. Tant'è vero che il Signore ci ama con viscere di pancia. Sapete quando si dice: sì, ma le donne ragionano con... No? Sì, perché loro amano. Amano. Infatti i maschi ragionano, non amano. Per questo dobbiamo dare spazio alla parte femminile che è anche in noi. Noi non abbiamo il grembo, ma abbiamo una parte femminile che si chiama anima. Per cui lo sposo al pozzo non è che aspetta soltanto le donne, no, aspetta tutti noi nella parte femminile che abbiamo, che è l'anima, la parte spirituale. E se non si è ancora svegliata, cari fratelli, diamoci una mossa, perché il tempo si è fatto breve. E allora arrivano i discepoli. Discepoli, non ho mai capito una mazza, proprio nella chiesa, no? Siamo gli esperti, gli engagé. Le chrétien engagé, ne capi rien, rien ne va capi, non so come si dice capire in francese, a comprendre. Rabbi mangia, ma insomma non mangia. Oltretutto, prima di dire Rabbi mangia, hanno visto una scena che Gesù che parla con una donna. Come mai? Questo qui è santo, ma ogni tanto, Allora, e Gesù dice loro: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E quelli dicono: ma cosa dovrò mangiare? Qualcuno gli ha dato la mano. Non capisco niente. Dice: il cibo che devo mangiare io è la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? Dare la sua vita in riscatto per molti, per tutti quelli che accoglieranno questo amore, questa misericordia, questa tenerezza. Perché, fratelli miei, Lui ci ha sposato su questo letto d'amore a motivo dei nostri peccati. Cioè non è perché eravamo: oh, guarda, sei veramente bello, hai due occhi meravigliosi. No, niente, ma non l'ha guardato quello lì. ha guardato i nostri peccati, che alla fine che cosa sono? Abbiamo sbagliato investimento affettivo, il peccato è un errore, si dice che peccato, ha messo tutto, adesso parlo per i vecchi, ha investito tutto nei bond argentini, avete capito, no? Che gli hanno portato via tutto, cioè hai sbagliato investimento affettivo. Allora, per questo motivo il Signore ha avuto misericordia di me e di te, perché ha visto questo dolore che abbiamo, profondo. E allora dice ai discepoli, alzate gli occhi e guardate quanta gente che sta male, perché stanno cercando l'amore dove non c'è, questo è il problema. È ora di finirla di rompere i maroni e i transgender che qui, che là, che tutte cretinate. Il problema di tutti noi è sentirci amati, e non sarà certo un maschio e una femmina, uno che non si sa che cos'è, il cane, i pesci, a risolvere il tuo problema affettivo. Il problema è spirituale. Se non capiamo questo non serve a niente, la Chiesa sarà spazzata via. Voi avete notato che qua, quando diciamo, per tutti, ricordati tutti i fratelli e le sorelle, e dico i transgender dove li mettiamo? Dobbiamo metterci anche quelli lì, ci mettiamo un quarto d'ora per dire, siamo tutti fratelli, diceva la madre superiora. Tutte stupidaggini per non arrivare al cuore del problema, che è l'amore. E allora, dove si deve sperimentare questo amore? Nella carità. E guardate, a me mi ha salvato la carità. La verità e la carità. Che dire menzogne non serve a niente. Inganni la gente, perché quando scoprono qual è la verità, dicono, a me mi hanno fregato, mi hanno detto che andava bene fare così, invece. Quindi, dove siamo chiamati a fare questo, fratelli? Nella nostra storia, torniamo sempre lì. L'altro giorno sono andato a sentire Don Antonio Colella, che è questo prete che lavora nelle piazze di Roma per cercare di salvare un po' di giovani che sono in mano allo spaccio, alla droga. Ha raccontato delle scene terribili. E durante il filmato, fatto vedere un po' di filmati, ho visto che c'era sempre uno, un po' cicciottello, dietro lui. Poi ho guardato tutti quelli che c'erano, era uno della scorta. Allora, quando ha finito l'incontro, io il prete l'avevo già salutato prima, c'era già il questore, il prefetto, la Digos, che già tutti mi conoscono, quindi... ma poi c'era quel poliziotto in borghese, padre di famiglia, da 10 anni segue quest'uomo a cui hanno giurato la morte. Io sono andato a lui e gli ho detto, guardi, io la devo ringraziare per quello che sta facendo. E secondo me nessuno glielo dice mai. Sta facendo un lavoro nascosto, a nome di tanti che desiderano il bene, la giustizia. Allora, fratelli miei, facciamo quello che dobbiamo fare. Facciamolo bene. Facciamolo per amore, perché siamo stati amati. E davvero vedremo un'opera grande. Diceva questo Don Colella che quando un ragazzo finisce in determinate situazioni, qualcuno che aveva responsabilità nei suoi confronti non ha fatto pienamente quello che doveva fare. Insegnante, un genitore, il prete, il catechista, l'allenatore di calcio. È vero, è vero. Quindi sentiamoci chiamati tutti in causa per essere testimoni che in Gesù Cristo è possibile davvero, fratelli miei, diventare nuove creature, perché questa donna, una vita distrutta, è diventata testimone del Vangelo, discepola, ha portato un fracco di gente nel suo paese. C'è speranza per tutti, lo dico per chi si sente un povero peccatore, cosa ci sto a fare qui? Come così stai a fare qui? Ha chiamato quella là che ci aveva avuto 5 mariti, aspettava il 6º, te cosa ne hai avuti? 8? Vabbè, benvenuto tra noi. Questa è la speranza grande che dobbiamo, che il mondo aspetta. sta aspettando che qualcuno gli dica che in Cristo la vita può essere rinnovata. Che questo possa accadere anche attraverso di noi, con la testimonianza del perdono che abbiamo ricevuto. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio, Padre onnipotente.